Buonasera, buonasera. Dopo la pausa serale abbiamo ascoltato Monica Maggioni, Ferruccio Di Bortoli e Stefano Quintarelli, mentre nella terrazza della comunicazione Paolo Fabbri sta parlando sulle profondità del web. Tra un quarto d'ora c'è il concerto di Gianni Coscia. Io con grande piacere, con grande affetto, chiamo qui Alessandro Barbero, che credo dal mio punto di vista sia il più grande storico che abbiamo oggi in Italia. È un grande amico, un grande studioso e un grande affezionato del Festival della Comunicazione. Grazie Alessandro Barbero.
Buonasera. Dunque, grande storia, lasciamo perdere. In ogni caso, questa sera scherziamo un po', come avete capito dal nostro titolo, ma non del tutto, non del tutto. C'è un fondo di verità in questa analogia che vi propongo. Perché, insomma, immaginiamo che io adesso mi metta a parlarvi di una grande multinazionale, una grande organizzazione conosciuta in tutto il mondo, con sedi in tutti i paesi, fondata grazie allo slancio visionario di un giovane fondatore carismatico che è diventato un mito già da vivo e ancora di più dopo la morte, un'organizzazione riconoscibile anche dal punto di vista visivo per le sue scelte di comunicazione, per il look inconfondibile che la caratterizza. Sto parlando della Apple e di Steve Jobs. Naturalmente no, sto parlando di San Francesco e dell'ordine francescano. Le analogie fra gli ordini religiosi del Medioevo, perché io sono specialista di Medioevo e quelli li conosco meglio, ma il discorso potrebbe essere prolungato anche agli ordini religiosi dell'età moderna e fino ad oggi. Le analogie con le grandi aziende odierne sono così vistose, tanto nel funzionamento, nell'organizzazione, quanto proprio nelle comunicazioni, che viene da chiedersi se le strategie e il linguaggio delle multinazionali non si siano ispirati consapevolmente a quell'esperienza. Poi viene da chiedersi, e uno si dice no, figuriamoci se sono ispirati consapevolmente, però allora le analogie sono ancora più curiose. Vi leggo un breve brano che ho tirato giù da un sito di marketing, comunicazione e management, e vediamo se identificate in questo brevissimo testo quelle parole che, anche travestite nel gergo anglofono del business internazionale, in realtà vengono dritte dal mondo dei monaci medievali. La creazione di un'azienda di successo passa per l'attenta concezione di una vision e per il perseguimento della sua mission. Quando la vision è fissata con cura dall'imprenditore, essa viene trasmessa con semplicità al resto dei dipendenti, che la assimilano più facilmente, identificandosi con gli scopi dell'azienda. La mission è la fase successiva. Grazie ad essa, eccetera, eccetera. Ora, è inglese o è business English, non si sa bene che lingua sia, però voi lo vedete da soli, che visione e missione sono parole che vengono dritte dal mondo dei frati e dei monaci. E oggi non c'è documento di marketing o manuale di comunicazione aziendale che queste parole non le impieghi a ogni riga. E d'altra parte, perché le grandi aziende non dovrebbero ispirarsi al modello degli ordini religiosi medievali? È un modello di tale successo. Gli ordini religiosi medievali nascono tutte come start-up, vengono tutti fondati a un certo momento dal nulla e hanno dei tassi di crescita che farebbero invidia a chiunque. 10 anni dopo che Francesco d'Assisi ha avuto l'intuizione di fondare il suo ordine, i francescani erano già alcune migliaia, il che vuol dire che erano quasi raddoppiati ogni anno. Per l'esattezza è stato calcolato un tasso di crescita dell'80% annuo. ovviamente i frati aderiscono all'ordine e vengono mantenuti perché l'ordine guadagna tramite donazioni a sufficienza per mantenerli. Quindi questa è vera crescita. Più sono i frati, più evidentemente l'ordine sta ricevendo finanziamenti. Anche la conquista di nuovi mercati viene gestita dagli ordini religiosi in modo scientifico, manageriale, con campagne mirate di espansione. Resto sui francescani, che offrono molti buoni esempi. I francescani nascono in Italia centrale, per un po' si diffondono in Umbria, Lazio, poi cominciano a decidere di espandersi all'estero, in Lombardia e in Germania, e mandano delle missioni, per l'appunto, dei gruppi di predicatori specialmente preparati, selezionati fra quelli che sanno predicare nelle lingue straniere, in lombardico e in teutonico. E un paese dopo l'altro viene conquistato. Nel 1219 Francesco decide di mandare un gruppo di frati in Francia. Finora non c'erano ancora i francescani lì. 20 anni dopo in Francia ci sono già qualcosa come 72 conventi. Questi tassi enormi di crescita creano anche dei problemi, naturalmente. In primo luogo proprio a Francesco. Francesco a un certo punto ha aperto gli occhi e si è accorto di aver creato un mostro. Era a capo di una multinazionale. Lui che voleva andare in giro scalzo con 4 amici a parlare di Gesù alla gente e mantenersi scaricando cassette al mercato. Perché quello era il progetto originario. Una cosa non notissima, ma ne riparleremo e vedremo perché non è notissima, è che Francesco negli ultimi anni di vita è allibito di quello che è successo al suo progetto. Per un bel po' l'ha voluto lui, poi di colpo si è accorto di cosa stava succedendo. Francesco negli ultimi anni di vita si dimette dalla direzione dell'ordine francescano, in polemica con quello che i francescani sono diventati, e creando dei grossissimi problemi all'ordine. Perché per l'immagine dell'organizzazione e per la motivazione dei membri, che è importantissima, tanto nelle grandi aziende di oggi quanto negli ordini religiosi, per tutte queste cose il mito del fondatore è essenziale. Ecco un altro aspetto che accomuna tante grandi aziende con molti ordini religiosi medievali e non solo. Se voi ci pensate, nel XX secolo e poi oggi, i grandi fondatori di aziende, gli Henry Ford, i Bill Gates, gli Steve Jobs, sono stati mitizzati in vita e poi sono diventati delle leggende, introducendo una cosa che non sembra, ma ha anch'essa delle precise origini medievali, quella cosa mirabolante che è la biografia autorizzata. Sapete cos'è la biografia autorizzata? Nel caso di un personaggio pubblico o di un grande imprenditore, è la compagnia stessa o gli eredi che affidano a un autore il compito di scrivere la biografia e gli dicono cosa può scrivere e cosa non può scrivere e gli forniscono i documenti che vogliono loro. Ora, questa non è nient'altro che la versione moderna della geografia medievale. La geografia medievale consisteva nello scrivere la vita di un grande personaggio, se penso ai fondatori di ordini, gli esempi ve li darò subito, ovviamente dicendo le cose che bisognava dire e tacendo le altre. Oggi poi, naturalmente, si scoprono gli altarini. Se voi andate a cercare su internet il mito di Henry Ford o il mito di Steve Jobs, è tutta la corsa a tirar fuori le cose che non sono state dette. Henry Ford era antisemita, era nazista, ma nelle grandi biografie autorizzate naturalmente questo non si dice. San Francesco è un esempio straordinario di come consapevolmente una grande organizzazione costruisce il mito del suo fondatore. Francesco era appena morto e l'ordine francescano stabilisce di scrivere una biografia autorizzata, ante litteram. L'espressione non c'è, ma è quello. Viene individuato un frate che conosceva bene Francesco, Tommaso da Celano, e gli si dice: adesso tu scrivi la biografia di Francesco. Tommaso da Celano si mette al lavoro, scrive. quella che verrà poi conosciuta come la vita prima di San Francesco. Lui non lo sapeva che era la prima mentre la scriveva, pensava che fosse la sua vita di San Francesco. E Tommaso da Celano racconta tante cose di San Francesco che la gente si ricorda. Racconta che San Francesco era un personaggio scomodo, che i genitori erano una famiglia che pensava solo ai soldi, per niente religiosi, che lui da giovane pensava alla carriera, al successo, voleva diventare un cavaliere. E poi anche dopo, quando ha avuto la vocazione e ha creato i francescani, Tommaso da Celano racconta che Francesco era è rimasto sempre un personaggio scomodo. Racconta tanti aneddoti che quando i capi dell'ordine leggono si mettono le mani nei capelli, cioè nella tonsura, e si dicono: ma è il caso di scriverle queste cose? Quella volta che Francesco era con un gruppetto di frati ed è arrivata una vecchietta che era la mamma di uno di loro a chiedere un po' di aiuto, un po' di carità, e Francesco ha detto: abbiamo qualcosa da dare alla nostra mamma? Perché, dice Tommaso, lui chiamava sempre la nostra mamma, tutte le mamme di tutti i frati. E i frati gli dicono: naturalmente no, non abbiamo niente, siamo poveri. Dice Francesco: ma non abbiamo proprio niente, niente. Dice: guarda, guardati intorno, l'unico oggetto che c'è qui è il Vangelo che usiamo per dir messa. E Francesco dice: ma vendiamolo! Vendiamolo il Vangelo e aiutiamo la nostra mamma. E Dio sarà molto più contento se facciamo così che non di vederci che usiamo il Vangelo per cantare messa. Ecco, i capi dei francescani cominciano ad alzare un sopracciglio. Poi si va avanti a leggere quel che racconta Tommaso da Celano. Ne racconta tante cose Tommaso da Celano. Quella volta che San Francesco si è messo a predicare agli uccelli, i capi dell'ordine francescano dicono: beh, speriamo che stavolta gli uccellini sono inoffensivi. No, San Francesco si è messo a predicare agli uccelli perché era andato a Roma a parlare in pubblico e i romani non hanno voluto starlo a sentire, perché Roma è una città del vizio e della corruzione, la città meno cristiana che ci sia. E quindi Francesco ha detto: non volete starmi a sentire? Io me ne vado allora piuttosto. Esce, va alla discarica. Alla discarica comunale ci sono tutti gli uccellacci che svolazzano sulle discariche e San Francesco si mette a predicare a loro. E poi Francesco non era perfetto, sbagliava e si arrabbiava, perdeva la pazienza. E queste cose Tommaso da Celano le racconta. Quella volta che c'era un frate che faceva assistenza ai lebbrosi, nella loro casa, perché i lebbrosi hanno la loro casetta, però ci devono stare chiusi dentro. E invece il frate aveva fatto amicizia con uno di questi lebbrosi e lo portava sempre fuori a messa insieme a lui. E Francesco gli diceva: lascia perdere, non portarlo. Questo arriva piagato, sanguinante, gocciolante alla gente. L'altro non la capisce. Una bella volta Francesco si arrabbia, lo manda al diavolo, gli ordina di riportarsi via il lebbroso e di non farlo più vedere. Poi si pente, si rende conto di quel che ha fatto e allora ha bisogno di fare penitenza e va alla casa dei lebbrosi e si siede a tavola con loro e mangia con loro. Ora, naturalmente, sapete come funziona. Nel Medioevo si mangia sempre su una tovaglia di bucato, guai a non averla, però poi si pesca con le dita dal piatto comune e i lebbrosi con le loro dita sanguinanti e piene di piaghe pescano e Francesco pesca. E dice Tommaso da Celano: e gli altri frati stavano a guardare molto addolorati e incerti su cosa dovevano pensare. I capi dell'ordine francescano dicono a Tommaso: ma Francesco non era così, Francesco era grande, Francesco non sbagliava mai, togliele un po' di queste cose. E Tommaso da Celano scrive La vita seconda, in cui risulta che i genitori di Francesco erano molto religiosi e pii e che Francesco fin da bambino aveva la vocazione religiosa e così via e così via. Però i leader dell'ordine francescano gli dicono: Tommaso, però non hai mica parlato abbastanza dei miracoli. Francesco è un grande santo, ha fatto tanti miracoli, scrivi. E Tommaso da Celano scrive una terza vita di San Francesco dove ci mette tutti i miracoli e però nell'introduzione dice più o meno: adesso basta, non possono pretendere che io dica che il quadro è tondo. E quindi certi di quei racconti scomodi li lascia, finché un po' di anni dopo il generale dell'ordine francescano, San Bonaventura, decide che effettivamente non va bene, l'immagine di Francesco non può essere affidata a questi testi, bisogna scriverne un'altra biografia, quella veramente autorizzata, definitiva. Bonaventura scrive la leggenda Maior, in cui tutte le cose sgradevoli sono sparite. Francesco non ha mai un dubbio, Francesco non esita mai, non sbaglia mai, è sempre serafico e sorridente e soprattutto è inimitabile, è un altro Cristo. È inutile che i francescani stiano a dire dovremmo stare scalzi come lui, no, no, è impossibile. Ormai l'ordine non ha più tanta voglia di estremismi e Bonaventura dà all'ordine quello che serve in quel momento per motivare i membri. Francesco era un altro Cristo, non è che possiamo imitarlo, noi poveri uomini. Dopodiché Bonaventura manda una circolare a tutti i conventi francescani dicendo adesso voi andate in biblioteca, prendete tutte le vite di San Francesco che avete e le bruciate e io vi manderò quella definitiva in sostituzione. E per secoli nessuno ha saputo niente delle vite scritte da Tommaso da Celano e da altri. Poi tra 8 e 900 in qualche monastero benedettino dove delle circolari dei francescani se ne infischiavano sono stati ritrovati singoli esemplari di queste vite e si è visto che l'immagine di Francesco che avevamo era tutta diversa da quella che si credeva, che era in realtà, insomma. L'ho fatta lunga perché è un esempio straordinario questo, di come nel Medioevo si può costruire e stravolgere la biografia di un grande personaggio, in questo caso il fondatore di un ordine, per dei motivi precisi. All'ordine serve che l'immagine sia quella e non un'altra. Finché uno è vivo può dare un'impronta, quando poi muore non è detto che continui. E certe volte anche da vivo non si riesce. Prima accennavo a un possibile parallelo tra San Francesco e Steve Jobs. Steve Jobs ha questo, per esempio, in comune con San Francesco. Le idee chiarissime sull'importanza del look. Questa organizzazione deve essere composta da persone riconoscibili all'aspetto. Forse non tutti sanno che, tutti sanno naturalmente che Steve Jobs andava sempre in giro con un maglioncino nero a collo alto e jeans. Io non avevo mai fatto caso che dovessero essere jeans senza cintura, ma la biografia autorizzata di Steve Jobs, quella di Isaacson, di Walter Isaacson, ci svela che invece il look era proprio quello, jeans senza cintura e maglioncino nero. Quello che svela il biografo è che Steve Jobs, che il biografo, tanto per non perdere l'analogia, spesso chiama il visionario, Steve Jobs, fra le altre visioni che aveva per il futuro della Apple, ha tentato più volte di imporre a tutti i membri dell'azienda di portare lo stesso abbigliamento. Più volte ha cercato di convincerli che ogni dipendente della Apple doveva avere lo stesso maglioncino nero e gli stessi jeans senza cintura. Poi non c'è mai riuscito. A Cupertino gli hanno sempre detto che loro volevano continuare a vestirsi come volevano loro. Jobs alla fine ha rinunciato, però a quel punto ha deciso che lui almeno non avrebbe più ceduto. E deliberatamente si è sempre vestito allo stesso modo. Non aveva altri abiti. Quando il biografo va a trovarlo, Jobs, perché la biografia è stata scritta, ha cominciato a scrivere quando era ancora vivo, e Jobs lo porta nel suo guardaroba, dove ha un centinaio di maglioncini neri tutti uguali, e gli dice, questo è il mio abbigliamento, calcolo che mi bastino per il resto della vita. Previsione corretta, fra l'altro. Francesco, invece, è riuscito a imporre ai suoi frati di vestirsi tutti allo stesso modo, finché era vivo. Perché sembra che i francescani si vestano sempre così. In realtà Francesco ai frati ha detto chiaramente, guardate come si vestono i poveri, guardate come si vestono i braccianti. Un saio di tela di sacco, una corda alla vita perché non possono pagarsi una cintura di pelle e un cappuccio. Questo è un dettaglio che a noi moderni rischia di sfuggire, l'occhio per i dettagli della moda, loro invece lo vedevano al volo. Lo vedi come vestono i contadini? Un cappuccio a punta. È una cosa che piace ai poveri, ai contadini, ai giovani snob di città, come era Francesco da giovane, quindi lui lo sa bene, ai giovani snob di città quei cappucci a punta non li metterebbero mai. Cappucci ampi, arrotondati. Francesco impone il saio fatto di tela di sacco col cappuccio da contadino. Appena è morto, cominciano a comparire i sai di stoffe più pregiate, comodi, ben tagliati, e il cappuccio si arrotonda, si amplia, diventa un cappuccio alla moda come lo portano i giovanotti eleganti, non più il cappuccio a punta da contadini. Sembra una cosa da niente, ma gli storici dell'arte, con le tecnologie di cui dispongono oggi, hanno visto che in diverse tavole dipinte dell'epoca in cui era raffigurato San Francesco, a un certo punto è stato fatto un piccolo intervento, hanno cancellato il cappuccio a punta e gli hanno rimesso il cappuccio bello arrotondato alla moda. Dopodiché gruppetti di frati francescani continuano a ricordarsi che non era quella l'idea di Francesco. Vanno avanti secoli con questa minoranza che litiga, fino a quando la minoranza non decide di uscire e di fondare, come sapete, l'ordine dei cappuccini, che si chiamano così esclusivamente per via della valenza simbolica che loro percepivano in questo cappuccio. Ora, questa faccenda dell'abito uguale per tutti non è soltanto, come poteva pensare Francesco, di imporre, come dire, ai frati di essere veramente umili, di essere veramente uguali agli ultimi. Ma c'è anche un'altra cosa, che anche Francesco sicuramente sapeva, che bisogna essere riconoscibili. Per gli ordini religiosi del Medioevo, la riconoscibilità è un elemento fondamentale del successo, perché sono in concorrenza fra loro. Tanto per fare un esempio, c'è una fase in cui tra i monaci benedettini il monastero di Cluny è particolarmente autorevole, conosciuto, molti altri monasteri si sottomettono all'abate di Cluny, gli chiedono mandaci uno dei tuoi per insegnarci come si fa, è una specie di franchising questo. Per molto tempo i benedettini sono soprattutto cluniacensi. Poi viene il momento in cui nasce un nuovo monastero molto ambizioso che vuole sostituire Cluny e diventare il nuovo monastero guida del mondo benedettino. È il monastero di Citeaux, sono i cistercensi. Ma i fuochi non erano previsti per le 11. Perché noi fra mezz'ora, meno di mezz'ora, chiudiamo perché andiamo a vedere i fuochi, sia chiaro, quindi purché ce ne tengano qualcuno. Allora, i monaci cistercensi, che hanno intenzione di sostituire i monaci cluniacensi come ordine di successo, e non ribadirò mai abbastanza che ordine di successo vuol dire un ordine che attira non soltanto reclute, ma donazioni, elemosine, donazioni anche molto consistenti. E quando poi, a forza di ricevere donazioni, hai monasteri, priorati in tutta Europa, come hanno i cluniacensi, e beh, a quel punto l'abate di Cluny diventa uno degli uomini più potenti della cristianità. È il suo posto che vorrebbe prendere l'abate di Citeaux. E i cistercensi cominciano a studiare come fare per soppiantare i cluniacensi. Vanno a rileggere la regola benedettina e scoprono che nella regola benedettina non c'è scritto da nessuna parte di che colore deve essere l'abito. Deve essere una tonaca modesta, di stoffa non tinta in colori vistosi, ma il colore non è precisato. Fino a quel momento, per consuetudine, i monaci benedettini, e specialmente i cluniacensi, vestivano di nero. I cistercensi vestiranno di bianco. Devono essere immediatamente riconoscibili. Noi siamo diversi. E c'è anche, come dire, una capacità di marketing in questo, nel cogliere la capacità del pubblico, perché il pubblico, i contadini dell'epoca, fanno un po' fatica a dire cluniacensi, cistercensi. In tutte le fonti in lingua volgare che noi abbiamo, nessuno fa la fatica di dire i cluniacensi, i cistercensi, si dice i monaci neri e i monaci bianchi. E così capisci al volo chi hai davanti e puoi scegliere da che parte stare. I colori sono fondamentali. In un altro ramo, diciamo così, di cui parleremo, il ramo degli ordini cavallereschi, gli ordini militari che combattono in Terra Santa. Il primo sono i Templari. I Templari hanno un mantello bianco con una croce rossa. Poi nasce un altro ordine, sono i Cavalieri dell'Ospedale. Esistono ancora oggi, sono diventati Cavalieri di Malta. Loro hanno un mantello nero, con una croce rossa o bianca, a seconda dei casi, dei momenti. Neri, si distinguono bene. Poi arriva un terzo ordine, i cavalieri teutonici. perché i tedeschi, che tra i crociati sono pochi, vogliono un loro ordine riservato a loro. Bisogna essere tedeschi per entrare. E i cavalieri teutonici si fanno un mantello bianco. Sul mantello bianco ci mettono, fra l'altro, un'insegna, un brand, che avrà un grandissimo futuro, una croce nera, che sarà tale quale la croce di ferro prussiana e poi tedesca. Però il mantello è bianco. Appena arrivano questi che vanno in giro col mantello bianco, i templari cominciano a protestare. Il mantello bianco è copyright loro. Il Papa non deve permettere a questa concorrenza sleale di portare il mantello bianco. Tre papi, uno dopo l'altro, devono fare i conti con le proteste dei templari che arrivano a Roma, chiedendo che il Papa proibisca ai teutonici di portare il mantello bianco. Poi i teutonici evidentemente avevano anche loro i loro appoggi, per cui alla fine non passa, allora si tengono il mantello bianco. Ecco, abbiamo citato cluniacensi e cistercensi, francescani, vabbè, Steve Jobs, potevo citare i domenicani, abbiamo citato templari, teutonici, ospedalieri. Qual è il punto? Lo vedete? Ognuno di questi ordini ha una prerogativa diversa. A gruppetti si posizionano su mercati diversi. I templari non fanno concorrenza ai francescani, fanno cose diverse. E gli ordini che hanno successo, perché sono tutti ordini nuovi che nascono in quel mondo pieno di iniziativa che era il basso medioevo, il XII, XIII secolo, quando l'Europa cresce, si espande, è piena di ottimismo. Tutti questi ordini che nascono, beh, qualcuno muore subito, qualcuno non fa tanta fortuna. Quelli che fanno fortuna sono quelli che hanno individuato un segmento di mercato preciso, dove c'è bisogno di un'organizzazione che prima non c'era. E quindi i nuovi ordini come nascono? Beh, torniamo a Cluny e a Citeaux. I monaci di Cluny si sono imposti e sono diventati una potenza perché hanno intercettato un bisogno preciso. Nell'Europa, intorno all'anno 1000, il tasso di insicurezza era aumentato. L'impero di Carlo Magno è crollato. Stanno sorgendo i castelli dappertutto e squadre di cavalieri armati pattugliano il territorio e si combattono fra loro. Tutte cose che non succedevano più da secoli. L'insicurezza è molto forte, per di più anche epidemie nuove. I cluniacensi capiscono che questa forte insicurezza della vita crea un bisogno di preghiere. La gente vuole sapere che c'è chi prega per noi. Tutti pregano naturalmente, ma è bene avere degli specialisti che si occupano solo di quello. La gente è disposta a pagare, purché ci sia qualcuno che prega. E i cluniacensi intercettano questo bisogno. Reinterpretano la regola benedettina, dice ora et labora, prega e lavora. Di questi tempi no, lavoro non ce n'è bisogno. Di questi tempi c'è bisogno di preghiera. E i monaci cluniacensi organizzano le loro comunità, le più grandi hanno centinaia di monaci, in modo da produrre preghiere. Come si fa a produrre preghiere? Pregare naturalmente non si fa in silenzio da soli, si fa in gruppo, in chiesa, cantando. E i monaci di Cluny si organizzano per essere in chiesa a turno, in modo che sulle 24 ore continuamente il monastero produce preghiere. È una produzione a ciclo continuo. A noi verrebbe da dire la catena di montaggio, loro naturalmente la catena di montaggio non la conoscono. Però c'è una macchina che tutte le persone del Medioevo conoscono. Non c'è villaggio così sperduto nell'Europa del Medioevo dove l'ultimo dei contadini non abbia accesso a un grande macchinario spinto dall'acqua che serve a tutti, ed è il mulino. Il mulino lo conoscono tutti e quando si parla dei monasteri cluniacensi si comincia a parlare dei mulini della preghiera che macinano continuamente. E poi i tempi cambiano, l'insicurezza diminuisce. Ah no, dimenticavo, i monaci di Cluny sanno anche fidelizzare la clientela in modo molto preciso. Chiunque dona denaro al monastero, gli fanno vedere che il suo nome viene scritto su un grande libro e quella è la garanzia che in eterno le preghiere dei monaci saranno anche per lui e per i suoi morti e per la sua famiglia. Inventano la festa dei morti. L'accoppiata ogni santi giorno dei morti, che non esisteva prima, nasce da questa produzione di preghiere industriale organizzata dai cluniacensi. Poi dicevo, i tempi cambiano un po', l'insicurezza diminuisce E la gente, come succede alle organizzazioni che hanno successo da troppo tempo, la gente comincia a criticarli, i cluniacensi. Si sono insuperbiti. Effettivamente hanno un tale ruolo nella società che si danno delle arie ormai i monaci. La gente comincia a non apprezzarli più così tanto. Quando arrivano quelli di Sitò, i monaci bianchi, hanno chiarissimo che per piacere alla gente bisogna fare una cosa diversa. E quindi se i cluniacensi erano orgogliosi, potenti, con chiese meravigliose piene di opere d'arte, i cistercensi diranno alla gente: noi no, noi facciamo delle chiese spoglie, senza decorazioni, dove entra solo la luce di Dio. Noi non compriamo terre, signorie, non comandiamo a nessuno, ce ne andiamo nella foresta a allevare bestiame. E questo è quello che la gente vuole. Lo vuole talmente tanto che poi arriverà San Francesco e proporrà una versione cittadina ed estrema di questa vita di povertà. Ma i cistercensi in qualche modo lo anticipano. E così rispondono a nuove esigenze, a mutamenti dell'umore della gente e delle esigenze quindi concrete della società, tutti i nuovi ordini che nascono. Perché nascono i templari, gli ospedalieri, i teutonici? Ma perché è stata fatta la prima crociata, è stata conquistata la Terra Santa, c'è una frontiera aperta su cui si combatte. Combattere diventa una missione necessaria. E quindi ci vogliono degli ordini, o meglio, gli ordini che propongono di impegnarsi in quel senso, hanno successo e piacciono alla gente. Poi cosa sta succedendo in questa crescita tumultuosa, soprattutto del mondo urbano, dove girano le idee, vengono fuori idee nuove, tanta gente parla, discute. La Chiesa ha un po' la sensazione di perdere il controllo delle masse. Ci sono i predicatori valdesi o catari che parlano di nascosto con la gente ascolta più loro che non il parroco. C'è bisogno di un'organizzazione tramite la quale la Chiesa possa riprendere il controllo delle masse. Ci vuole un'organizzazione di gente che sa parlare alla gente, predicare con autorevolezza. Alleviamo una generazione di predicatori. Arriva San Domenico e dice: me ne incarico io, creo io un ordine che noi chiamiamo i domenicani, ma che in realtà, come sapete, si chiama tecnicamente i frati predicatori. Poi si dice: queste masse urbane, il loro problema è la povertà, la disoccupazione. Criticano la Chiesa perché è troppo ricca. Sarebbe necessaria un'organizzazione che dimostrasse che la Chiesa sa anche stare coi poveri, sa anche stare vicina alla povera gente. Il vescovo è ricco, va a cavallo, è tutto ingioiellato. Ma la Chiesa non è solo quello. E dunque c'è lo spazio per l'organizzazione proposta da San Francesco. Poi più tardi, dopo il Medioevo, la controriforma, la necessità di lottare contro i protestanti, la sensazione che siamo appunto di nuovo in guerra, che il mondo cattolico è in guerra, farà sì che arrivi uno che si chiama Ignazio di Loyola e decida di fondare un ordine che si propone appunto di fare la guerra non come la spada, come i vecchi, con la spada come i templari, ma con l'insegnamento, col controllo delle classi dirigenti, i gesuiti. E tutti questi ordini hanno un grandioso successo perché intercettano un bisogno preciso. Quando ce n'è bisogno, gli ordini nascono, prosperano, dopo un po' il mercato è saturo. Dopo i francescani che andavano in giro scalzi, i domenicani che anche loro capiscono che quella cosa è utile e vanno in giro scalzi anche loro, nasce un terzo ordine. Vogliono essere ancora più poveri di tutti, si chiamano gli umiliati, perché vogliono proprio umiliarsi al livello degli ultimissimi. Gli umiliati hanno un po' di successo, però ormai il mercato non tira più così tanto. Ormai ci sono già i francescani e i domenicani che occupano tutti gli spazi, gli umiliati alla fine non ce la fanno più. Ci sono i templari, gli ospedalieri, i teutonici, poi ne nascono tanti altri di ordini militari, ma nessuno riesce più a occupare un mercato che appunto ormai è già saturo. È chiaro che gli ordini quindi sono in concorrenza fra loro, non tutti contro tutti, ma quelli che sono nello stesso segmento. Francescani e domenicani imparano che bisogna scegliere un posizionamento. Vogliamo sedurre le masse? I domenicani predicando, i francescani con l'esempio, siamo poveri quanto voi, però il target è lo stesso. Come ci differenziamo? Bisogna vedere chi reclutiamo nell'ordine. I domenicani vogliono gente colta, preparata, che sa parlare da un podio e tenere incatenato l'uditorio in ginocchio per ore, far piangere la gente. e quindi bisogna aver studiato. Non prendono nessuno che non abbia la laurea in teologia. San Francesco a quel punto guarda, vede, giudica, decide che a lui quella cosa non piace e decide di fare tutto il contrario. Noi non prenderemo nessuno che abbia fatto anche solo le scuole superiori. Noi non vogliamo nessuno che abbia studiato, perché quelli che hanno studiato diventano presuntuosi e non hanno più il contatto con la gente. E poi bisogna farsi vedere sul territorio. Questa è una cosa che nella nostra epoca di fusioni e di risparmi all'osso sta un pochino tramontando, ma fino a non molto tempo fa la sede di una grande azienda era un luogo carico di valore simbolico, spesso lo è ancora oggi. Voi perdonerete un autore Mondadori se mi viene in mente il Palazzo della Mondadori a Segrate, questa immensa cattedrale nel deserto, veramente, che si vede da chilometri di distanza. Quello vuol dire lasciare un segno sul territorio. I nuovi ordini che si rivolgono alle masse cittadine costruiscono le loro chiese in città, certo, francescani, domenicani, umiliati, però le città sono piene, non c'è più spazio in centro. Tutte queste chiese vengono costruite un po' più in periferia. Oggi se andate a vedere la cartina di una qualunque nostra città, c'è San Domenico, San Francesco, gli umiliati no, si sono persi per l'appunto. Col gusto nostro di oggi sembrano in centro, ma se andate a immaginare com'era piccola la città medievale, San Francesco e San Domenico in tutte le città erano un po' in periferia. Ma quanto in periferia? Qualcuno ha studiato la collocazione topografica delle chiese di questi nuovi ordini e si è scoperto che sono sempre alla stessa distanza dal centro del potere cittadino, dalla cattedrale e dal palazzo comunale. Questo vuol dire che arrivano prima, mettiamo i domenicani, fanno la loro chiesa un po' in periferia, dove trovano posto. Quando qualche anno dopo arrivano i francescani, vanno a vedere e si cercano un posto che non sia più fuori rispetto alla concorrenza. Dobbiamo essere vicini almeno quanto loro ai luoghi che contano. Finalmente gli ordini religiosi medievali hanno gli stessi problemi che incontra oggi una grande azienda. Per esempio, gli organigrammi, le poltrone. Io volevo venire a leggervi un brano da un articolo, poi mi è sembrato superfluo perché tutti li abbiamo letti questi articoli, sono un genere letterario del giornalismo. Sapete l'articolo del genere "Nuova dirigenza Rai, spartizione e lottizzazione, sarà necessario aumentare le poltrone per accontentare tutti"? Ecco, niente di nuovo sotto il sole. I francescani hanno una grande organizzazione territoriale. Sono organizzati in 12 province che coprono gran parte d'Europa. Naturalmente per loro contano degli aspetti anche simbolici, perché sono 12 le province, come i 12 apostoli. Però poi dopo la morte di Francesco va al potere tra i francescani frate Elia. E frate Elia, che è molto contestato ai suoi e a quelli che sono contro, e deve piazzare i suoi, e deve piazzare tanta gente, perché c'è tanta gente che lo ha votato e che adesso deve avere qualcosa in cambio. E allora frate Elia, al primo capitolo che presiede, fa il seguente discorso al capitolo dell'ordine francescano. Ci vuole la riforma. Noi abbiamo finora 12 province, come i 12 apostoli, ma i discepoli erano 72. Poi 72 sembra un po' troppo, non gliele lasciano fare, gliele lasciano fare comunque 32. Lì non c'è nessuna simbologia, ma l'importante è aver moltiplicato i posti. Altro problema che gli ordini religiosi devono affrontare e che è di grande interesse per chi studia oggi le organizzazioni aziendali: l'obbedienza. Quanto è utile l'obbedienza incondizionata dei dipendenti? Uno studio recente di una rivista americana dimostra naturalmente che le aziende governate dal consenso informato e dai valori condivisi rendono meglio rispetto a quelle aziende dove regna l'obbedienza cieca all'autorità. Gli impiegati lavorano meglio, i manager sono più motivati, quindi l'obbedienza cieca non è lo strumento migliore. E gli ordini religiosi medievali questo hanno fatto fatica a capirlo. Loro in realtà ereditavano dal monachesimo fin dalle origini L'idea che il monaco invece deve obbedire. I monaci di tutti gli ordini, di tutte le regole, da sempre prendevano dei voti e questi voti erano povertà, castità e obbedienza. Quindi gli ordini religiosi si portano dietro questa cosa, fino a esaltarla in certi casi, come i gesuiti. Qui ormai siamo fuori dal Medioevo, siamo in pieno Cinquecento, quando Ignazio di Loyola scrive le Costituzioni dei Gesuiti, insiste sul fatto che il gesuita ha come prima regola quella di obbedire, sempre e comunque. Ha fatto voto di obbedienza e questo vuol dire che deve obbedire al Papa e ai superiori in modo totale. Ignazio di Loyola, chiunque ha fatto voto di obbedienza si deve lasciar portare e reggere dalla provvidenza per mezzo del superiore come se fosse un cadavere, per inde a cadaver, che si fa portare dovunque e trattare come più piace. Naturalmente all'epoca non c'erano ancora i film sugli zombie, per cui l'immagine non suonava sinistra come evidentemente può suonare oggi, ma l'importante è che ancora per Ignazio di Loyola l'obbedienza è tutto. Eppure già in precedenza era venuto fuori nella vita interna degli ordini che questa obbedienza assoluta non è sempre il massimo della praticità, perché è in conflitto con la capacità di assumersi responsabilità autonome. A un certo punto frate Elia sta mandando appunto un gruppo di frati in Germania per allargare la presenza dell'ordine francescano in Germania. Il capo del gruppo si sceglie i suoi. Uno di questi, quando viene proposto, percepisce che c'è qualcuno che dice che lui non sarebbe adatto, non sa quindi se sia il caso di far parte di questa missione oppure no, non sa decidere. A questo punto si rivolge a frate Elia, al generale dell'ordine, e gli dice: per piacere, ordinami tu, dimmi tu se devo andare o non devo andare, perché io da solo non sono in grado di decidere. Frate Elia in questo momento percepisce che questa mancanza di assunzione di responsabilità non va bene in un'organizzazione. Perciò frate Elia risponde al frate: io ti ordino, fratello, in nome della santa obbedienza, di decidere se vuoi andare o no. E tuttavia anche a questo punto il frate disperato alla fine torna dicendo: comandami tu, comandami quello che vuoi, preferisco. Un altro problema comune a tante aziende oggi e che colpisce a un certo punto alcuni ordini medievali è il problema di una crisi di mercato quando il prodotto che tu fornisci non è più richiesto. Abbiamo accennato prima alla crisi dei cluniacensi, ma c'è un esempio ancora più clamoroso. I templari, gli ospedalieri, che saranno poi i cavalieri di Malta, i teutonici, prosperano per due secoli perché c'è questa grande e buona battaglia da combattere contro gli infedeli in Terra Santa. Poi sapete tutti com'è andata a finire. Nel 1291 i musulmani finalmente vincono e buttano fuori gli invasori. L'ultima base cristiana in Terra Santa, San Giovanni d'Acri, viene ripresa. Le crociate sono finite, nel senso classico dei manuali. Il regno cristiano, cattolico, occidentale, franco, come dicevano loro e come dicevano anche gli arabi e i turchi, il regno franco in Terra Santa non esiste più. E dopo un po' la gente si accorge che esistono questi tre ordini militari che per due secoli hanno ricevuto enormi finanziamenti e quindi hanno gigantesche ricchezze, una rete fittissima di sedi in Italia, in Francia, in Germania, in Spagna, dappertutto. Già da un po' erano criticati, devo dire, perché con tutte queste sedi il risultato era che alla fine su 10 templari 9 stavano in Europa a gestire i beni e era tanto se uno stava in Terra Santa a combattere. La gente dopo un po' criticava. Ma il vero dramma è quando sono finiti i combattimenti in Terra Santa. A questo punto tutti cominciano a dire: perché dobbiamo ancora mantenere questa gente? A cosa serve ancora tutto questo? I gruppi dirigenti degli ordini religiosi devono trovare una risposta. Ci lavorano e presentano un progetto di fusione, perché con un progetto di fusione, dicono, si risparmia. Noi abbiamo per esempio il progetto elaborato dal Gran Maestro dei Templari, il quale dice proprio chiaramente: dove prima c'erano 3 precettori per provincia, ne avremo uno solo. Riduciamo di 2/3 le poltrone, riduciamo di 2/3 le spese. Solo che dove ci sono progetti di fusione c'è anche l'antitrust, naturalmente. I sovrani europei fanno sapere al Papa che loro non lo vogliono. Un ordine fatto riunendo questi 3 ordini che sono già potentissimi e ricchissimi, figuriamoci a metterli tutti insieme. Quindi non va bene, non si fa. Poi, come sapete, Filippo il Bello di Francia risolve il problema dei Templari a modo suo, facendoli arrestare tutti lo stesso giorno, accusandoli di eresia e distruggendo l'ordine col consenso del Papa che lo sopprime. I cavalieri teutonici se la cavano andando a combattere in Prussia contro gli slavi, i cavalieri dell'ospedale si riciclano come combattenti in mare si combatte ancora contro i musulmani, quindi loro vanno a Rodi, saranno per un po' i cavalieri di Rodi, poi quando Solimano il Magnifico prende Rodi i cavalieri si trasferiscono a Malta, diventano i cavalieri di Malta, che esistono ancora oggi, come sapete. E proprio su questo io volevo chiudere, i fuochi cominciano fra pochissimo, io volevo chiudere con una cosa che non sapevo, che ho trovato in rete un po' di giorni fa, quando stavo finendo questo, di preparare la scaletta di questa chiacchierata. Se voi andate in rete e cercate una cosa che si chiama Vision 2050, scoprirete che ci sono 2 grandi organizzazioni internazionali che hanno creato, ciascuna per conto suo, un progetto, 2 progetti che non c'entrano niente l'uno con l'altro, e però entrambe le organizzazioni hanno avuto l'idea di chiamare il loro progetto Vision 2050. Una di queste organizzazioni si nasconde dietro l'acronimo WBCSD, World Business Council, eccetera. È una potentissima e poco nota organizzazione che riunisce 200 multinazionali e che con questo progetto Vision 2050 si propone di guidare quella che loro chiamano la Global Business Community verso un futuro sostenibile. Poi in realtà Greenpeace sostiene che non è vero niente, che loro rappresentano gli interessi dei petrolieri e che boicottano ogni effettivo tentativo di rendere... Ma insomma, queste sono polemiche che non ci interessano. L'altra organizzazione multinazionale che per conto suo si è inventata un tutt'altro progetto e l'ha chiamato Vision 2050 è l'Ordine di Malta, per l'appunto, che con questo progetto si propone di reclutare giovani e di finanziare iniziative fino alla metà del secolo. E così una potentissima associazione di multinazionali, fondata nel 1992, con sede a Ginevra. E l'Ordine di Malta, il vecchio concorrente dei Templari, che sul suo sito ufficiale precisa di essere in attività dal 1048, usano lo stesso linguaggio. Ed è molto difficile a questo punto decidere chi è che sta imitando l'altro. Grazie. Grazie mille. Beh, vado via, sennò ci perdiamo i fuochi. Grazie, arrivederci.